No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera. Si conclude un'altra settimana di Hollywood Party. Alberto Crespi e Roberto Silvestri, buonasera.
Buonasera, ciao Alberto. Delle notizie, se vuoi, te le do subito. Ce ne ho tre abbastanza importanti.
Sono belle?
Sono belle. Beh. Una non tanto, perché...
Una è strana. Anzi, non l'abbiamo nemmeno capita bene, però come la dicono ve la diciamo a nostra volta.
Sì, dunque, a partire da oggi, comunica l'ANICA, ogni
dei produttori
di cinema, ogni fornitura di armi a uso scenico si ferma e con essa si fermano tutti i set cinematografici e di fiction d'azione. Le perdite economiche e produttive che ne deriveranno al settore saranno ingenti. Questo scrive il comunicato dell'ANICA e anche dell'APT, che è l'Associazione dei Produttori Televisivi. Gli sforzi delle Film Commission e le finalità di politiche di incentivazione volte ad attrarre sul territorio del nostro paese le produzioni cine-audiovisive d'azione, continua il comunicato, saranno vanificate. Tutto ciò a causa della legge che regolamenta la detenzione e l'uso delle armi a uso scenico, che ne stabilisce i requisiti tecnici e che indica le procedure per il relativo riconoscimento. Insomma, c'è un aggravamento della situazione burocratica
evidentemente,
nei set,
sì.
Che riguarda appunto
le armi finte. Chissà se vale anche per le armi giocattolo. Perché a questo punto sui set potrebbero usare delle armi giocattolo.
Secondo la vecchia proposta di Lizzani, no? Come qual era?
No, in realtà in Actum Banditi, lo racconta sempre Giuliano Montaldo, lì fu l'esercito a non dare le armi. Perché fare un film sui partigiani nel 50-51 era una cosa sgradita e fecero le armi di legno.
Quindi il di legno, colorate, poi colorate di nero.
Sì, solo che gli attori facevano bum bum con la bocca e Lizzani doveva sgridarli di continuo.
Oh, invece due notizie, buona, una buonissima, il ritorno di John Lasseter alla regia, farà il Toy Story 4. Certo, non era l'abitudine di Disney fare i sequel, però John Lasseter, che è nuovo capo della parte creativa della Disney, ha deciso di dirigere la quarta avventura di Woody, Boots, Verso l'infinito e oltre, e del signor Potato. E l'ha annunciato oggi Bob Iger, il super capo della Disney. E poi un po' di incassi, dunque, ottavo, Ermanno Olmi, Torneranno i prati. Settimo, I guardiani della galassia. Sesto, Il giovane favoloso. Quinto, Doraemon. Quarto, Confusi e felici. Terzo, Dracula Untold. E poi, primo, Interstellar. E secondo, Andiamo a quel paese, di Ficarra e Picone.
Beh, Interstellar quindi è partito forte, però vedere Ermanno Olmi subito dopo Guardiani della Galassia è strano.
Beh, ma poi con il film di Martone, anche Il giovane favoloso, al sesto posto, che continua a essere in classifica,
successi.
Sono abbastanza interessanti.
Bene, 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 bene. Stasera gli ospiti saranno tutti al telefono, il nostro studio è desolatamente vuoto, se ci guardate sulla webcam dovete accontentarvi di noi due. Buonasera. I nostri recapiti. Intanto, mi hanno detto di dire questa cosa, io la dico così come me l'hanno detta. Seguiteci sul nostro profilo Facebook. Tu sei su Facebook?
Certo, Hollywood,
ecco.
Party.
Quindi tu sei capace.
Sì, allora, Hollywood Party, si fa Hollywood Party e esce fuori un bellissimo sito con tutte le novità.
Dove si può anche partecipare al quiz,
sì,
non so, è un
si
sito
può
interattivo.
Scrivere, criticare, sì, sì. Dire ma cosa dite?
Bene,
avete sbagliato.
Bene. Ottimo. Ma naturalmente, se volete entrare ancora più direttamente nella trasmissione, scriveteci degli sms al 335-56-34-296 e poi andate sul nostro sito hollywoodparty.rai.it, dove potete trovare un sacco di cose da scaricare in podcast, come per esempio il cofanetto Truffaut, e al quale potete aggiungere, con un gesto molto cinefilo, Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, di cui Truffaut firmava la sceneggiatura, e poi trovate naturalmente anche le trasmissioni dei giorni scorsi. Insomma, un sito veramente dove potete sbizzarrirvi e divertirvi a scaricare tutto ciò che vi piace. E poi il quiz, oggi l'ha fatto Roberto Silvestri, e quindi io do il numero. 800 050 333.
In questo film viene ucciso un pittore.
I nostri ascoltatori sono entusiasti di questo brano musicale. Amelia dice che bella musica, mi ricorda i lenti della gioventù. Teresa, che meraviglia questa musica, fa sognare. Mi dite il titolo, chiede Amelia, e glielo dice Duccio, l'altro ascoltatore, che scrive Maria Elena. Si chiama Maria Elena questa musica ed è eseguita da Los Indios Tabajaras. Però
credo anni 50, fine anni 50.
Ma sì, probabile, non so, ammetto la mia ignoranza. L'Arcadia, che non fa mai le cose per caso, l'ha scelta perché il nome Maria ci rimanda a Sils Maria, film di Olivia Sayas, uscito ieri nei cinema. Non l'abbiamo ritrovato negli incassi, ma anche per questo noi ve lo suggeriamo, no?
Sì, è uno dei film più belli dell'ultima edizione del Festival
di Cannes.
È un film di
Olivia Sayas.
Il titolo si riferisce alla località dell'Engadina, una località alpina dove si svolge la storia, una storia che Juliette Binoche ha voluto che Assayas in qualche modo scrivesse, e quindi è un film su commissione di attrice.
È una storia un po' alla Eva contro Eva, no? Attrice giovane, attrice un po' più grande. Diciamo che Juliette Binoche nella trama è un'attrice famosa, una diva, come Juliette Binoche nella vita, che viene, a cui viene chiesto di recitare di nuovo nella commedia che l'aveva resa famosa 20 anni prima. Però siccome la commedia, un po' come Eva contro Eva, appunto, è un duello tra un'attrice nota e, diciamo, adulta e un'attrice giovanissima e rampante, lei, che era l'attrice giovane nella prima messa in scena, stavolta...
E ha un po' di resistenza ad accettare
il ruolo, come avrebbe detto Alberto Sordi, da vecchia.
Sì. Oltretutto, sì, siccome nel film si ammira la partecipazione di due attori del nuovo cinema tedesco come Hans Zischler e Angela Winkler, beh, insomma, in qualche modo è anche una maniera per dire si può fare di nuovo cinema d'arte in Europa,
certo,
rievocando il grande passato. No?
Ve la ricordate Angela Winkler?
Certo.
No, lo sto chiedendo agli ascoltatori. Angela Winkler è la madre di Alice nelle città. La madre che molla la bimba a Rudiger Fogler, ed era bellissima Angela Winkler in quel film, la si vedeva solo nei primi 20 minuti ed era indimenticabile.
Credo che abbia lavorato con Schlendorf anche con i film, sì, con Margarete von Trotta.
La giovane attrice nel film invece è Chloe Grace Moritz, mentre a fare l'assistente di Juliette Binoche, quella che la deve aiutare a memorizzare i copioni eccetera, hanno preso quella che forse in questo momento è la diva più popolare di tutte in questo cast, ovvero Kristen Stewart.
Che io amo molto per la...
Che è la Belle,
la saga
di Twilight.
Di Twilight, sì.
Quindi da un punto di vista delle presenze attoriali è un filmone, la regia di Assayas è molto bella. La cosa curiosa è che è un film completamente ambientato in Svizzera, ma girato in 3 paesi europei, girato sulle Alpi, girato in Svizzera, in Austria, e per gli uffici della BLS, la Film Commission dell'Alto Adige, che è una delle Film Commission più vivaci e più attive nel panorama italiano, ci sono consistenti parti del film girate anche in Alto Adige. Ed è proprio su questo aspetto che volevamo coinvolgere, dovrebbe essere al telefono, Maya Wieser. Buonasera, signora.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Che è stata organizzatrice di produzione per tutta la parte altoatesina, appunto, del film, attraverso la società di produzione di cui, Maya, ricordiamo il nome.
La società di produzione si chiama Ecofilm.
Allora, come avete partecipato al film? Come siete stati coinvolti? È stata la produzione di Assayas che è arrivata da voi? C'è stato il tramite della BLS? Ci racconti molto rapidamente come funzionano queste coproduzioni che poi creano all'interno del film delle geografie immaginarie, perché è molto affascinante sapere che un film completamente ambientato in Svizzera in realtà è girato in 3 paesi diversi.
Ma di giorni diventa sempre più difficile finanziare un film, quindi si fanno sempre più coproduzioni. Uno dei maggiori coproduttori è stato Karl Baumgartner con la Palace Film in Germania, no? Che è stato il grande coproduttore di questo film. Poi c'era anche la Svizzera per le parti in Svizzera, proprio a Sils Maria, dove proprio bisogna anche far vedere la regione e il posto, il vero posto svizzero. e tramite Karl Baumgartner, che è italiano e anche alto tisino, però abita da, o abitava, perché ormai è morto, abita da 40 anni in Germania e che ha prodotto film con Jim Jarmusch e con altri grandi produttori, siamo entrati in questo giro. Poi ci sono ovviamente anche i soldi della BLS che insomma hanno chiuso il finanziamento di questo film.
Quali località dell'Alto Adige si vedono nel film? Perché nel film naturalmente interpretano la Svizzera, per così dire. Però per chi va in Alto Adige esiste il cineturismo, anche se è un fenomeno in Italia ancora un pochino marginale. Può essere interessante sapere dove si possono rintracciare i set di questo film.
Ma abbiamo girato in Val Gardena, nella zona di Selva Gardena, e le scene che abbiamo girato in montagna sono su Alcol Riser, che è sempre lì in Val Gardena.
Se non sbaglio il film è dedicato a Baumi, no? Al produttore,
sì,
appunto, che ha tenuto... Ecco,
sì.
Volevo sapere, visto che era uno dei produttori più amati dal cinema indipendente mondiale, ricordiamo anche Underground di Kusturica, è stato prodotto da lui, ecco,
esatto,
un ricordo di questo magnifico uomo di cinema, un ricordo suo.
Un ricordo mio, Baumi faceva anche parte della Ecofilm, era uno dei cofondatori della Ecofilm, era una persona molto appassionata dal cinema, e anche con giovani registi che incominciano appena, c'ha un entusiasmo e c'ha un rispetto delle persone, quello che a me è piaciuto di più di Baumi, questa passione e questo rispetto.
È molto bello che lei ne parli al presente, signora Wieser. Le sfugge questa cosa di parlarne al presente?
Per me ancora,
e mi sembra molto
è ancora
toccante.
Presente.
È così. Ascoltiamo una scena di Sils Maria, signora Wieser, poi continuiamo a chiacchierare.
Volentieri.
Ho scritto una prima bozza, vuoi sentirla?
Certo.
Sono molto onorata che Willem Melchior mi abbia chiesto di ritirare il premio che gli consegnate stasera. Come tutti sapete, da molto tempo ha deciso di stare lontano dagli eventi pubblici. Non perché sia timido e orgoglioso, è un uomo generoso e umile, ma solo per proteggere la pace e la tranquillità di cui ha bisogno per scrivere. Vorrei tanto poter promettere a tutti voi che consegnerò questo premio nelle sue mani. Ma Willem mi ha proibito di farlo. Mi ha chiesto di andare da lui domani a Sils Maria, dove vive in questo periodo, ma una sola condizione: che ci vada a mani vuote. Se questa sera sono qui è perché il mio successo lo devo a lui. Ha scelto una sconosciuta attrice 18enne per la protagonista dello spettacolo teatrale Maloya Snake e poi per il film. Quell'attrice sconosciuta che interpretava Sigrid ero io. In 2 mesi di riprese mi ha regalato tutto quello di cui un'attrice ha bisogno per costruire una carriera, la mia carriera. Fin qui può andare, poi confusione totale. Solo appunti.
Posso finirlo io per te?
No, sono io che devo rendergli il giusto omaggio. Devo solo trovare le parole. Se mi blocco, chiedo a te, ok?
Questa era una scena appunto di Sils Maria, in cui Juliette Binoche e Kristen Stewart stanno preparando il discorso di ringraziamento per il premio che la famosa attrice deve andare a ricevere. I nostri ascoltatori sono molto incuriositi dal tema. Giovanni ci ricorda, lo si ricorda anche nel film, tra l'altro ci sono molti riferimenti, che Sils Maria era il luogo dove andava molto spesso in vacanza o comunque a ritirarsi per scrivere, per riflettere, Friedrich Nietzsche. Mentre Attilia ci dice una cosa che io personalmente non sapevo, non so lei, signora Wieser, che vicino a Sils Maria riposa un altro grande, Claudio Abbado, ha chiesto evidentemente di essere sepolto da quelle parti.
Non lo sapevo.
Io volevo chiederle, visto che si parla tanto di Film Commission e che la regione Trentino-Alto Adige è una delle più attive, il ritorno economico di operazioni di questo tipo sono quantificabili?
Ma adesso per le produzioni annuali non lo so, però comunque bisogna spendere minimo il 150% dei soldi che vengono stanziati dalla Film Commission. E di solito chiedono prezzi 150 o di più, se possibile di più, quindi non c'è bisogno di far vedere sempre l'Alto Adige come Alto Adige, però ci sono anche dei progetti, tra cui anche Sils Maria, che sono progetti a cui tengono, perché comunque sono di...
Purtroppo abbiamo perso.
Adesso cerchiamo di riperticare la signora Wieser. Nel frattempo possiamo ascoltare anche il trailer del film e magari mandare il secondo tassello di questo misterioso quiz pensato a Roberto Silvestri. Sils Maria.
Pronto? Sì, sono Valentin, l'assistente personale di Maria. Maria avrà tutti i paparazzi addosso.
Maria Ender!
Klaus è qui, è un grandissimo regista. Incontralo, ti prego.
Ho interpretato Sigrid in Maloya Snake quando avevo 18 anni. Per me è stata più di un'interpretazione.
E poiché sei stata Sigrid, solo tu puoi essere Elena.
La trama è semplice. Una donna matura si innamora di una giovane intrigante che cerca di soggiogarla.
Chi interpreterà Sigrid?
Joanne Ellis, ha 19 anni.
E io farò la parte di quella che la spinge a suicidarsi.
Penso che sia la mia attrice preferita.
Ti piace più di me?
Sei gelosa? È coraggioso da parte tua accettare il ruolo di Elena, affrontare il tempo che passa. Non sono i conti a tenerti sveglia la notte.
E allora cosa?
Il desiderio. Per me, credo.
Joanne! Te ne sei andata senza neanche guardarmi. Come se non esistessi.
E allora?
Non so perché devo continuare a infliggermi questo.
Devi firmare quel contratto. Annullarlo avrà un costo.
Allora inventati qualcosa!
Odi questa PS, odi lei.
Sono abituata a leggere cose disgustose su di me, non mi interessa.
Il tempo passa e lei non lo accetta. Nemmeno io, credo.
In questo film viene incolpato del delitto la moglie del pittore, ucciso.
800 050 333 per indovinare il film del quiz. La signora Maya Wieser, organizzatore di produzione di Sils Maria di Olivia Sayas, è di nuovo in linea. Stavamo parlando, signora, dei ritorni economici. C'è stato anche un ritorno occupazionale, ci sono state maestranze altoatesine o attori forse anche che hanno lavorato nel film?
Attori no, perché abbiamo avuto pochissimi attori che nelle scene proprio che abbiamo girato in Alto Adige, però maestranze sì, come Harper Hector abbiamo avuto dall'Alto Adige, insomma un po' di... Certo, la Biele tenta sempre di far lavorare più gente possibile sui progetti che vengono girati.
E poi Roberto Silvestri aveva una curiosità,
sì,
non
volevo
so se
sapere,
lei lo sa però, perché volevo sapere riguarda se lei... la parte svizzera.
Dunque, nel film c'è una bellissima scena, oltretutto anche un materiale di repertorio di Arnold Funk del 1924, a cui si riferisce questo fenomeno meteorologico che si chiama Serpente di Maloggia. Lei l'ha visto?
Il serpente non l'ho visto perché non sono stata a Sils Maria, quindi non l'ho visto, però l'estratto sì, lo conosco.
Ma quindi succede davvero questo fenomeno?
Bisogna andarlo a vedere.
È una specie di serpente di nuvole che si insinua nella valle, per cui se sei in cima ai monti vedi le nuvole sotto di te e hai il cielo azzurro sopra. Nel film è un'immagine potentissima, devo dire, anche e soprattutto nel filmato di repertorio di Funk che viene dal 24. Funk era uno dei grandi registi del cinema di montagna tedesco di quegli anni, ha lavorato anche con Leni Riefenstahl ed è veramente un momento molto bello. È un bel film, Sils Maria, vederlo è anche un modo di sostenere un pezzo virtuoso dell'industria cinematografica del nostro paese, per il quale ringraziamo Maya Wieser per il suo contributo alla nostra trasmissione. Buonasera, signora.
Buonasera.
E buon lavoro. Grazie. Per il futuro.
Grazie, buonasera.
Questa è la famosa canzone Put the Blame on Mame che si sente in Gilda. Ci piacerebbe dirvi che era Rita Hayworth a cantare, ma era Anita Ellis, una cantante che doppiò appunto la Hayworth nel film, nelle canzoni. Quasi sempre Rita Hayworth quando canta nei film è doppiata, quando balla no.
Ma
era una
sì,
ballerina fantastica.
Perfetta, comunque era così brava che sembra credibile che la voce sia addirittura
assolutamente
sua.
Assolutamente.
Su Rita Hayworth è uscito in questi giorni un libro pubblicato da Art Digiland, che si intitola Rita Hayworth, cinema, danza, passione, e lo ha scritto Claudio Valentinetti, che è un critico che noi conoscevamo soprattutto per la sua grande competenza per quanto riguardava il cinema brasiliano. Ha scritto dei lavori su Glauber, Rocha, su tanti altri registi della nuova onda brasiliana, ma anche un libro su Orson Welles. Noi l'abbiamo al telefono, lui vive a Brasilia, infatti.
Beato lui. Ciao Claudio, come
stai? Probabilmente, ciao. E probabilmente è stato proprio il rapporto con Orson Welles che ti ha portato al libro su Rita Hayworth.
Sì, senza dubbio. Avete centrato già il punto. Perché Rita Hayworth, io che principalmente e soprattutto mi occupo di cinema latinoamericano, ma il primo libro che io pubblicai molti anni fa, negli anni '80, era su Orson Welles, e il passo fra Orson Welles e Rita Hayworth è abbastanza breve, e innanzitutto perché i due si sposarono, Orson Welles, il terzo marito di Rita, e tutto. I due così differenti, Orson Welles, il genio, la fantasia di Hollywood, il regista geniale e impossibile.
La linea non è fantastica con...
Sì, proviamo a chiamarlo.
Con Brasilia, proviamo
il fisso. Intanto raccontiamo un po' il libro.
Intanto devo dire, mi hanno tanato immediatamente, ho fatto un casino, non era Angela Winkler la madre di Alice nella città, era Lisa Kreutzer, ho sovrapposto due attrici tedesche e chiedo scusa, anzi ringrazio un ascoltatore che mi ha segnalato questo grave errore.
Però Angela Winkler ha fatto moltissimi film del nuovo cinema
tedesco.
Sì, sono
due attrici che hanno percorso quella zona di cinema. Sì, prego.
Intanto no, volevo a proposito di quello che diceva Valentinetti, ricollegare un po' Welles da una parte e Rita Hayworth dall'altra al cinema latinoamericano, perché come sapete Orson Welles, dopo il grande successo di Quarto Potere, fu mandato da Roosevelt in America Latina per convincere i brasiliani a entrare in guerra contro il nazismo e oltretutto realizzò un bellissimo film inedito, che It's All True, non finito. La RKO a un certo punto gli bloccò. E naturalmente Rita Hayworth ha un'altra caratteristica che la collega alla cultura latinoamericana, anche perché persino Vincent Sherman, il regista che l'ha diretta in uno dei suoi più famosi film, ne parla come una attrice messicana, il che non è vero, vero Valentinetti?
No, di messicano non c'è niente di vero. Di messicano diciamo che quando Rita era giovane e lavorava in uno spettacolo di danza con suo padre, siccome per le leggi americane una ragazza di ancora minore di età non poteva lavorare in locali dove si vendevano alcolici, eccetera, la famiglia Cansino emigrò vicino a Tijuana, in Messico. Ma questo è l'unico legame che lei ha avuto col Messico, perché in realtà il nome Cansino viene dalla Spagna, la famiglia era originaria di Siviglia, dove erano dei grandi ballerini di flamenco.
Il padre e anche il nonno, era una tradizione di famiglia,
sì,
proprio.
Sì, era una tradizione di famiglia. E la mamma, di origine irlandese, Volga Howard, da cui fu aggiunto una Y, per creare questo nome d'arte a Rita, perché Rita Cansino non funzionava per lo show business. E la mamma era attrice, era ballerina, lavorò con Ziegfeld, cioè grandi coreografie, il grande musical americano, eccetera, eccetera. Ma sappiamo questa leggenda messicana di Rita che non ha niente a che vedere. Lei nacque semplicemente a Brooklyn, New York.
Era cittadina americana a tutti gli effetti.
Senti, è vero che Fred Astaire la considerava la migliore partner rispetto a tutte le sue grandi partner che avevano danzato con lui? Cioè, tecnicamente era davvero super?
Pare che fosse molto, molto brava. Quando il rapporto fra Fred Astaire e Ginger Rogers si incrinò, non si sa per quali motivi, lui cominciò a cercare una nuova partner e ne provò diverse, ma rimase come conquistato dalla volontà, dalla dedizione e dal talento di Rita, tanto che i due finirono in epoca di guerra a recitare in due film che furono anche dei buoni successi commerciali. Successivamente Rita ha lavorato anche in un film con Gene Kelly, un altro grande ballerino, anche se per me, io sono vittima della leggenda, grande come Fred Astaire non ce n'è stato mai più nessuno.
No.
Senza con questo voler togliere niente a Gene Kelly e al suo talento.
No, io sono d'accordo con te, Fred Astaire è proprio il fuoriclasse assoluto. Ascoltiamo un trailer in versione originale di Gilda, o forse Gilda come si dovrebbe dire. Temo che gli americani dicono Gilda, ma per noi insomma è da sempre Gilda.
Gilda, inflaming men's hearts with a kiss or a song.
Amore mio, love me forever, and let forever begin tonight. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake.
Make her stop. What do you mean by it?
Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Barrow got taken. And that he married a...
Ecco, il trailer mi ha subito tolto il dubbio che avevo. Sì, loro dicono Gilda. Vabbè, certo. che dobbiamo fare?
È come Titanic.
È come Titanic, sì, infatti. Claudio, c'è un ascoltatore che ti fa una domanda. Vediamo, io te la giro. Vorrei chiedere a Claudio Valentinetti se è vero che Orson Welles, di cui tu sei uno dei massimi esperti, doppiò personalmente in lingua inglese alcuni attori di alcuni suoi film. In altre parole, se ogni tanto quando un attore non andava bene, Welles lo doppiava lui stesso, magari modificando la voce, ti risulta?
Sì, è più che possibile, possibilissimo. Tanto che per esempio un film che da noi è uscito con il titolo Terrore sul Mar Nero della fine degli anni 40, attribuito anche come regia a Norman Foster, quando in realtà vedendo il film si vede che c'è lo zampino di Welles, e lui grande attore di teatro, grande rivoluzionatore di Shakespeare eccetera, è più che credibile, è più che possibile che lui si sia sostituito quando la cosa non funzionava. D'altronde Welles era bigger than life, più grande della vita, e quindi ci sta tutta.
Valentinetti, Orson Welles trasformò Rita Hayworth nei capelli. I capelli erano la sua qualità maggiore, recita con i capelli, no? Dicevano molti critici. E lei era castana, poi è stata corvina, poi è stata bianca, poi è stata bionda, poi è stata rossa, poi è stata appunto bianca con Welles. Questa sua capacità metamorfosi la rendono unica nel panorama del cinema e del divismo, no? Cioè questa trasformazione del suo corpo, soprattutto in base alla sua qualità, no? Questi capelli.
Sì, quando avrete in mano il libro di Claudio Valentinetti andate a pagina 24. C'è una foto di Rita giovanissima, mora, con la fronte ancora un po' più bassa. Cioè fecero veramente un lavoro metamorfico appunto su di lei impressionante.
È una caratteristica unica.
Diciamo che grazie al suo professionismo, Rita voleva ad ogni costo il successo, ma non in maniera stupida per raggiungere il successo fine a se stesso, diciamo. Lei voleva essere realizzata, realizzarsi anche e soprattutto come attrice, cosa che in genere Hollywood non le voleva o non le ha mai permesso. Rita Hayworth ha girato molti film, però quelli veramente importanti si contano sulle dita di una mano, diciamo. La stessa Signora di Shanghai che secondo me è un capolavoro, ha dovuto aspettare fino agli anni 60 e aspettare i critici dei Cahiers du Cinéma per assurgere al ruolo che gli compete come film di un capolavoro, perché in America fu stroncato, totalmente stroncato. Questa metamorfosi, Rita è sempre stata abituata, probabilmente nel tourbillon di Hollywood di quegli anni, eccetera, eccetera, a cambiare. Lei riuscì a ottenere una parte molto ambita in un film che si chiamava Bionda Fragola, perché l'attrice che era stata prescelta per il ruolo della Bionda Fragola non ha voluto tingersi i capelli di un colore, diciamo, vicino al colore delle fragole. Lei lo fece tranquilla e guadagnò la sua parte e fu un gradino in più per la scalata al successo. Adesso il capello bianco e corto di Wells nella Signora di Shanghai fu una grande giocata di Wells, che ha voluto rompere il mito, non incancrenire, diciamo, l'immagine di Rita sulla chioma fiammeggiante, l'atomica, Gilda, eccetera, eccetera, perché altrimenti sarebbe stato un cliché da cui lei non sarebbe mai venuta fuori. E c'è da ricordare che in quell'epoca i due già stavano sulle soglie del divorzio, ma Rita fu felicissima di essere diretta da Orson e di avere la possibilità di interpretare in una maniera differente quel tipo di attrice, di donna di moda nel cinema di Hollywood di quegli anni, che era la Dark Lady, la donna fatale, bella e assassina.
Bene, grazie Claudio. Ricordiamo il titolo del libro, Rita Hayworth, Cinema, Danza, Passione, edizioni Art Digiland.
Ce lo trovate su online soprattutto, oppure in alcune librerie di cinema.
È stato un piacere risentirti e ritrovarti a distanza di molti anni, e quindi niente, un grande saluto, ti salutiamo proprio con una scena della Signora di Shanghai.
Qui dentro è più difficile che ci disturbino.
Credevo che volessi disfarti solo di tuo marito.
Cerca di comprendermi almeno ora. George avrebbe dovuto uccidere Arthur, ma invece perdette la testa e uccise Broom. Capì che non potevo più fidarmi di lui. Era pazzo. Dovetti sopprimerlo.
Lasciando accusar me.
T'avrei salvato e saremmo fuggiti.
Verso il sollevante. Tu e io o tu e Grisby?
Io ti amo.
Un giorno, ricordo, mi dicesti che la fuga non dà scampo né pace né amore. Non credi che anche oggi ti convenga rinunciare a fuggire?
No.
Ero certo che vi avrei trovato insieme. In caso contrario, Elsa, avrei continuato a prestarmi al tuo gioco. Ma tu, invece, hai voluto ingannarmi fino alla fine.
Sei ubriaco.
Certamente tu credi che uccidendo anche me e lasciando sempre accusare quel marinaio ti sia possibile godere il mio denaro. Bene, cara, ecco un grossolano errore di intuizione. Nel caso che io morissi, il procuratore distrettuale aprirebbe una lettera che gli ho già mandato. In quella lettera denuncio tutte le tue colpe, amore. Saresti quindi una sciocca se mi uccidessi. Questi specchi creano confusione. Tu mi stai prendendo di mira, non è vero? Anch'io l'arma puntata, però. Uccidere te è come uccidere me stesso. Tenere conto. Ma sono così disgustato di me di te.
Tina Lattanzi e Emilio Cigoli doppiavano rispettivamente Rita Hayworth e Orson Welles. Non so, Lattanzi non ce la vedo tanto su Rita Hayworth, però vabbè, insomma, fa molto epoca, giusto?
Mi sembrano perfetti invece.
Bene.
Anche Bannister, il personaggio di Bannister, che era di Gazzolo?
Lauro Gazzolo. Lauro Gazzolo, sì, Gazzolo, 800 050 333.
In questo film set e titolo sono quelli di una ex colonia britannica.
Heroes di David Bowie parla del muro di Berlino, come tutti sanno.
E il muro di Berlino è al centro della 22esima edizione del Festival Arcipelago Cortometraggi e Nuove Immagini. Abbiamo Fabio Bo al telefono, che è uno dei direttori della manifestazione, e vorremmo chiederti, ciao Fabio.
Ciao Roberto.
Ciao, tutto su questa manifestazione in pochissimi secondi.
Va bene, come insomma l'introduzione era perfetta, Heroes di Bowie, tra l'altro c'è stata a Berlino fino a pochi mesi fa la bellissima mostra dedicata a lui. E sì, noi abbiamo deciso, visto che le date coincidevano, di celebrare Berlino e in qualche modo, diciamo, la cultura che in tutti questi anni è venuta da lì, e abbiamo scelto il muro ovviamente proprio perché il 25ennale ricorre della caduta del muro, ricorre proprio in questi giorni.
Sì, tra l'altro paradossalmente adesso i berlinesi stanno facendo delle manifestazioni perché stanno abbattendo il muro, nel senso che c'è una speculazione edilizia in quella zona, fa sì che stanno proprio portando via i pezzi con le opere d'arte del muro.
Ne sono rimasti molto pochi, la galleria all'aperto lì verso Warschauerstrasse, poco altro.
Esatto, quindi è molto importante questa manifestazione, non solo per l'anniversario della caduta.
Certo. No, noi presentiamo, soprattutto, diciamo, tra le due cose che presentiamo nello slot dedicato appunto a Berlino, c'è questo Die Mauer, che è stato realizzato proprio è una specie di instant movie diretto da Jürgen Böttcher, che è un filmmaker ma anche un pittore, un artista conosciuto con il nome di Stravalde, che ha girato proprio l'abbattimento del muro praticamente in presa diretta, senza tra l'altro avere nessun tipo di pregiudiziale ideologica, cioè intervistando i cittadini dell'est, i cittadini dell'ovest, la gente che martellava con i picconi il muro, i turisti giapponesi che passavano lì per caso. È veramente un bellissimo film. E un altro è un mockumentary, così come si suole dire, che si chiama Der Mauerhase, che invece è la storia di conigli che praticamente proliferarono nella zona intermedia tra i due muri e crearono una comunità. Ma è un documentary, cioè non sappiamo, c'è una voce off alla National Geographic, ma in realtà se questa storia dei conigli che proliferano ma poi diventano astenici e provano a scavare sotto per attraversare il muro e passare da est ad ovest, ovviamente trasforma anche in una piccola antropologica metafora. Questo per quanto riguarda il muro, non so se volete che vi illustro
Luca,
anche...
Intanto ricordiamo, è a Roma dal 7 all'11, sì, all'Ambra della Garbatella e al Teatro Palladium, e in più ci saranno naturalmente altre sezioni, dicene.
Sì, ci saranno, a parte le sezioni competitive che caratterizzano l'arcipelago, quello cioè il concorso di cortometraggi nazionali e internazionali, ci sarà un omaggio a Pippo Del Bono, che si chiama Pippo Del Bono, l'amore, la carne e il sangue, e lo stesso Pippo Del Bono domani alle 20 terrà farà una piccola apparizione, un piccolo recital. E poi, voi cinefili apprezzerete sicuramente i tre corti di Altman, questi piccoli gioielli che abbiamo ritrovato, che prossimamente saranno pubblicati in DVD accanto al film che ha realizzato Ron Mann sul ritratto di Robert Altman, che sono tre
piccoli, sono bellissimi,
sono molto carini, sono molto divertenti, soprattutto.
Esatto, sì. Cioè, dei toni liberi e allegri che quasi non riconosci Altman, tanto è vero che sono stati praticamente autoprodotti, almeno due.
Grazie Fabio, tra poco ci vediamo perché c'è anche La ragazza del porno, vero, stasera, e poi Roberto De Francesco, insomma, cose molto interessanti. Ciao, grazie.
Grazie mille a voi, ciao. Arrivederci.
Roberto, qualcuno ha indovinato il tuo quiz, sentiamo chi è. Pronto?
Pino Bruni da Pescara.
Ciao. Il film?
Trinidad.
Perfetto. Di
Colonia Britannica, Sherman. Pittore ucciso, moglie accusata. Con Rita Hayworth.
Nessuno si ricordava del pittore, per questa, questa era la difficoltà.
No. Comunque, ripetiamolo, Trinidad con Rita Hayworth. Bravo Pino. Bravo, allora, complimenti, grazie.
A proposito del muro, ricordiamo che ci sarà domani Cinema alla Radio.
Domenica, sì. Domenica.
Domenica, certo. Domenica. Non domani,
Radio.
Domenica. 1-2-3 di Billy Wilder, sì, e in qualche rete. Modo coinvolto con il muro, anche se indirettamente.
Girato appena la vigilia del muro, quasi negli stessi giorni. Bene, è il momento dei saluti.
Allora, il programma è stato realizzato da Francesca Levi, Simone D'Arrigo, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi, Francesca Frisari, Maya Wieser, Claudio Valentinetti, Fabio Bo, Alberto Crespi
e Roberto Silvestri. Passate un buon weekend e la settimana prossima troverete qualcun altro qui a deliziarvi. Buona serata, ciao!